torniamo appunto al tema del respiro. Vi dicevo prima che noi abbiamo fatto una meditazione di consapevolezza sul respiro senza intervenire sul respiro stesso, e cioè soltanto osservandolo. Però sapete anche che vi sono delle forme di meditazione che invece intervengono sul respiro, prima delle quali, tra le quali è il pranayama, la via del respiro, controllo dell'energia vitale, del soffio vitale, che è il prana, proposto dallo yoga, in cui si lavora molto sulla consapevolezza del respiro, sulle varie fasi di respirazione, perché c'è una respirazione addominale, toracica, clavicolare, ci può essere una sospensione del respiro a polmoni pieni, a polmoni vuoti, e si può fare un respiro molto accelerato, un respiro pieno, eccetera, eccetera. Però ovviamente noi non possiamo adesso qui metterci a fare del pranayama. Mi interessava proporvi un tipo di respirazione che non appartiene all'area indiana, ma al mondo del cristianesimo orientale, una respirazione che è stata elaborata appunto fra i monaci del Monte Athos nel Medioevo, all'interno del movimento spirituale che vi ho accennato stamattina, che si chiama esicasmo. Perché ve la propongo? Perché mi interessa per arrivare al tema del nostro incontro. Allora, io non c'è il tempo e non avrebbe neanche senso che io adesso vi parli dell'esicasmo e della sua storia, peraltro molto bella e interessante, però non è questa la sede. All'interno dei vari metodi proposti dall'esicasmo, perché l'esicasmo è forse tra i vari movimenti spirituali cristiani quello che più si avvicina allo yoga o al buddismo, perché è un movimento che si interessa proprio della postura e della respirazione. E ovviamente ha una finalità che è poi quella che dicevo prima, la pace del cuore, che però non è la finalità ultima. La finalità ultima è la comunione profonda con il Signore Gesù, che viene ospitato nel proprio cuore e ospitandolo porta la pace. Allora, dell'esicasmo mi interessano in questo oggi alcune cose che, su cui lavoreremo, che non è tanto la questione del Signore Gesù, ma dell'idea antropologica dell'esicasmo legata alla fisiologia, all'idea del corpo e quindi quella del respiro. Allora, l'esicasmo parte dall'idea che noi abbiamo una sorta di scissione, appunto, di dispersione, no? Fra la mente da una parte e il cuore dall'altra. Lui dice questo movimento, è come se noi avessimo il centro di noi stessi spostato, troppo spostato nella testa. E il cuore, e quindi la sede della ragione, della razionalità, sarebbe nella mente. Poi dopo c'è il cuore, e il cuore è invece abbandonato a se stesso ed è in preda alle passioni, ma sono passioni rovinose, sono le passioni dispersive che ci portano di qua e di là, ci impediscono l'unificazione di noi stessi affinché con tutto noi stessi possiamo invocare la venuta del Signore Gesù Cristo. Allora, l'idea è questa: per poter arrivare a una unificazione di noi, occorre trovare un nuovo centro di noi stessi, un nuovo baricentro. E questo baricentro non sta nella testa, ma nel cuore. E il cuore, ovviamente inteso in senso simbolico, ma è il cuore il luogo dove noi possiamo raccogliere tutto noi stessi. Affinché il nostro cuore, che è un cuore indurito, incattivito, passionale, ma di passioni distruttive, negative, finché il nostro cuore si apra e diventa un cuore caldo e ospitale. Ma per fare questo occorre far discendere la mente nel cuore. Perché la scissione sta qua, no? C'è cioè un piano razionale e un piano emotivo, no? Come se fossero staccati l'uno dall'altro. Se noi portiamo la mente nel cuore, siamo unificati e il nostro cuore diventa un cuore caldo, come vi dicevo prima, pieno, aperto, tanto che possiamo acquisire un nuovo tipo di sapienza, di saggezza. Si apre l'occhio del cuore. Cioè noi possiamo vedere le cose con il cuore. Intuitivamente un po' possiamo capire, no? Sì, più o meno si va in quella direzione. Quindi la mente illuminata, la mente che capisce, la mente calda, la mente profonda, è la mente che sta nel cuore. È lì che c'è il centro del nostro sé più profondo. E quindi occorre fare discendere la mente nel cuore, scacciandone a quel punto anche tutte le passioni negative. Ma come si fa a far scendere la mente nel cuore? L'idea interessante, e cioè la mente scende nel cuore attraverso il respiro. Perché
Mente
è
scende
col
nel cuore attraverso
respiro,
il respiro.
sì, è con il respiro che la mente, che noi possiamo prendere la mente e portarla nel cuore. In effetti, se voi ci pensate, il respiro entra nel profondo di noi stessi, cioè si espande nei polmoni e nutre di ossigeno il nostro cuore. E noi possiamo seguire il movimento del respiro che entra ed esce nel cuore. E come lo possiamo seguire? Con l'attenzione della mente. Quindi, per poter seguire il respiro che scende nel cuore, la mente deve seguirlo nel cuore e quindi scende nel cuore. Non so se riesco a spiegarvi questa cosa qui. Quindi c'è la consapevolezza del respiro, ma c'è anche una consapevolezza, questa diversa dal mondo buddista, del buddismo Theravada, perché c'è una valorizzazione del cuore inteso come il centro più profondo di noi stessi. Qui noi siamo. Se noi stiamo male, se noi siamo alienati, dispersi, distratti e così via, è perché la nostra mente vaga di qua e di là, è perché siamo sbalestrati, centrati. per acquisire equilibrio, pace, stabilità, dobbiamo trovare un nuovo centro. Questo centro sta nel cuore. Ma il nostro cuore spesso, più delle volte, è un cuore arido, chiuso, indurito, inospitale, incattivito. Occorre invece aprire, scaldare il cuore, rendere un cuore caldo, ospitale. E a quel punto si può aprire anche l'occhio del cuore e quindi diventa un cuore sapiente. Quindi è chiaro che poi dopo, se noi facciamo scendere la mente nel cuore attraverso il respiro stesso a sua volta non solo apre i polmoni, ma apre il cuore. Non è più un cuore contratto e chiuso e quindi inaridito. È un cuore aperto e arioso. Qui c'è una differenza, vi dicevo prima che ci sono anche delle differenze nelle varie forme di meditazione, e una appunto è questa. Il buddismo, soprattutto nella sua versione Theravada, la più antica, dice che in realtà non c'è un centro di noi stessi, che noi non esiste un sé, parla piuttosto di un non sé, perché tutto è impermanente, tutto è vuoto, tutto è caduco, non c'è niente di stabile, niente di permanente, la nostra identità è sempre mutevole. E quindi se cerchi il centro stabile di te stesso, non lo troverai. Non c'è un sé forte, chiaro e preciso che sta da qualche parte dentro di noi. Prova a cercarlo, non lo troverai perché non c'è, dice il buddismo Theravada. In questo differente anche dall'induismo, perché l'induismo dice nel centro di te stesso c'è l'Atman, il sé divino, una scintilla divina dentro di noi. Si tratta di prendere questa scintilla e di congiungerla con il divino dell'universo totale, che è il Brahman, e quindi far coincidere Atman con Brahman, e l'Atman è il sé. Il buddismo dice no. Anatman, non c'è l'Atman, tutto è vuoto. Questo ha delle conseguenze sulle pratiche meditative e infatti la meditazione buddista centrata sul respiro insiste sulla consapevolezza dell'aria che entra e che esce dalle narici, dalla punta del naso. Per percepire la continua mutevolezza, leggerezza, evanescenza del respiro. Non ti dice tanto porti il respiro nel cuore perché lì c'è il tuo centro, il tuo sé. Il buddismo non dice questo. Invece, che sì, appunto, c'è una differenza perché non tutte le meditazioni si assomigliano. L'esicasmo dice c'è un centro ed è il tuo cuore, ed è il tuo cuore che può entrare in relazione con il Signore, purché tu sia disposto ad accogliere la discesa di Gesù nel tuo cuore. Allora devi scendere la mente nel cuore affinché tu abbia consapevolezza della tua mente, la porti nel cuore e a sua volta il cuore allargato dal respiro e illuminato anche dalla consapevolezza della mente si espande e diventa un cuore ospitale, illuminato, caldo, aperto. Per fare questo, però, l'esicasmo propone una forma di respirazione che è un po' vicina al pranayama, dice, non è che devi semplicemente limitarti a osservare il respiro così com'è, devi trasformarlo in un respiro profondo. Perché è facendo un respiro lungo e profondo in cui il respiro entra nella profondità di te e lì rimane, che puoi effettivamente percepire questa espansione del respiro e del cuore e la discesa della mente nel cuore. Cioè, a quel punto devi agire sul respiro e modificarlo un po', non molto, ma un po' sì. Devi imparare a inspirare più lentamente, più profondamente e anche a trattenere un po' il respiro a polmoni pieni e poi a polmoni vuoti. Quindi propone un ritmo di respiro più rallentato, anche molto più rallentato, volendo. Però si può cominciare a piccoli passi facendo appunto, quello che vi proporrò fra poco, una respirazione rispetto alla prima in cui abbiamo lasciato le cose così come sono, il respiro semplicemente lasciato alla sua libertà. Qui invece io vi proporrei di fare, cominciare, provare a fare delle respirazioni più lente, più profonde, trattenendo un pochino il respiro a polmoni pieni e a polmoni vuoti. Un pochino, qui si procede sempre senza esagerare, sempre a piccoli passi, anche perché poi se invece si respira più velocemente, poi dopo si può andare in iperventilazione e ti gira la testa. Quindi la moderazione è una caratteristica dei vari procedimenti meditativi. La cosa però che non si può tacere, ovviamente, è che l'esicasmo è un movimento spirituale cristiano. E quindi dice anche, ma tu da solo non ce la puoi fare, perché la faccenda è troppo ardua. Tu sei in preda alle passioni rovinose, ai peccati, a delle forme di autodistruzione. Non puoi pensare di trovare in te le risorse per poter salvarti da solo. E infatti l'esicasmo, più che una forma di meditazione, propone una forma di preghiera abbinata al respiro. Cioè tu devi invocare l'aiuto del Signore, perché appunto da solo non ce la puoi fare. Mentre il buddismo dice, boh, che Dio ci sia o che Dio non ci sia, io non lo so, dice il Buddha, è agnostico. E quindi vediamo di trovare un metodo che funzioni comunque, senza chiedere aiuto a un Dio che magari non c'è. Non è che dica Dio non c'è, dice non lo so e lasciamo perdere questa questione. Lavoriamo su quello che possiamo sapere. Quello che possiamo sapere è che noi possiamo avere in noi stessi le risorse per poter trovare una via d'uscita dalla sofferenza, dal dolore, verso la consapevolezza e verso la serenità. E invece appunto l'esicasmo dice no, non, questa grande pace del cuore che tu agoni, anneli, non la troverai mai se non come un dono che ti viene data, una grazia che ti viene data dal Signore. Quindi l'idea è quella di, anche questo è interessante, abbinare la respirazione profonda, così come vi dicevo, questa respirazione rallentata, con la mormorazione interiore di una preghiera ripetuta, sempre uguale, perché abbinata proprio al ritmo del respiro. E questa preghiera è la cosiddetta preghiera del cuore o preghiera di Gesù, che nella sua formula recita così: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, detto nella Inspirazione. Abbi pietà di me, peccatore, nella espirazione. Come dire, tu invochi nella inspirazione la venuta del Signore Gesù e nella espirazione fai uscire i tuoi peccati. E su questo si potrebbe poi ragionare tantissimo. Comunque, non è propriamente un mantra, ma qualche cosa di vicino al mantra c'è, perché il mantra è una sillaba mistica, un suono mistico in cui non è tanto importante il concetto che c'è dentro, che è implicito nel mantra, quanto la vibrazione sonora del mantra stesso. Cioè, tu puoi spiegare la sillaba mistica Om e dire che rappresenta il processo di creazione, conservazione e distruzione dell'universo. Puoi spiegarla, però non pensi questo. Quello che conta è il modo con cui viene pronunciato questo mantra Om, cioè proprio la vibrazione sonora, per cui devi vibrare con tutto te stesso affinché questa vibrazione faccia tutt'uno con la vibrazione sonora dell'universo stesso. Invece, per la preghiera del cuore, quello che conta è che tu sii consapevole parola per parola di quello che stai dicendo, del senso e significato di quello che stai dicendo. Però è anche vero che c'è ripetizione, di respiro in respiro, questa idea di abbinare il nome del Signore con il ritmo del tuo respiro. Allora, noi adesso non possiamo lavorare su tutto ciò. Mi interessava invece lavorare sul silenzio, perché quello appunto è il tema di questa sera. Ora, è chiaro che per poter pronunciare questo tipo di preghiera tu devi farla nel silenzio, con il silenzio, attraverso il silenzio, cioè non puoi, mentre la leggi, pensare ad altro. Tutto te stesso concentrato nel respiro che dice questa preghiera. E che vuol dire che devi fare silenzio e che devi porti in uno stato di silenzio profondo in ascolto delle parole di questa preghiera. Gli esicasti sono detti anche i silenziosi, persone che parlano poco, pochissimo. O recitano la preghiera o leggono le scritture, la Bibbia. Questo è anche il punto. L'altra grande differenza tra le meditazioni orientali e quelle ebraico-cristiane. In Oriente tu hai come finalità ultima quella di entrare dentro la dimensione di questo grande silenzio, questo silenzio assoluto, dove c'è solo il Brahman, dove c'è solo il Nirvana, e al di là di questo non c'è nient'altro. Silenzio per questo tipo di spiritualità non vuol dire la morte, vuol dire semmai la vita superiore a quella della nostra vita quotidiana, vivere la grande libertà, la grande pienezza, la pienezza del vuoto, la grande pace del nirvana, che è una pace consapevole, serena, incondizionata, libera, ed è una pace fatta di puro assoluto silenzio. Lì tu miri a questo silenzio, al di là del quale non c'è nient'altro, perché è un silenzio perfetto, il silenzio della liberazione. Per la tradizione ebraico-cristiana, tu devi imparare sì a fare silenzio, perché la tua mente è occupata da troppe distrazioni, troppi pensieri sbagliati, inadeguati. E quindi devi aprirti a una condizione di ascolto profondo, ma non per incontrare un silenzio ancora più profondo, ma per incontrare la parola di Dio, è una parola che ti parla, ti interpella, una parola assoluta, una parola di liberazione. Un Dio al quale tu ti puoi rivolgere anche con una preghiera, quindi lasciare da parte le parole usurate, le parole malate, incattivite, per invece intraprendere la strada del colloquio, del dialogo intenso e profondo con il Signore, che poi ti risponde o ti parla o ti interpella, incontri questo Dio attraverso la parola contenuta nelle sue scritture, che è una parola di vita, che ti dà, ti inonda di acqua di vita, ti dà il pane della vita. E quindi entri in uno stato di ascolto profondo, di silenzio profondo, ma per arrivare appunto a essere rivivificato, redento dalla parola di Dio. E quindi, in questo senso, silenzio e preghiera vanno insieme. Tu fai silenzio, ti concentri sulla preghiera, la preghiera ti porta a invocare l'aiuto del Signore, la venuta di Dio, gli chiedi: abbi pietà di me peccatore, cioè sii vicino, sii propizio a me che sono una creatura limitata, potremmo dire così. Vieni tu ad aiutarmi. E il Signore può concedere la grazia di andare. Quando arriva, il nostro cuore si apre l'occhio del cuore, diventa un cuore illuminato. Illuminato di luce, quindi vuol dire anche, e qui veniamo al discorso sulla luce che facevamo anche un po' stamattina, parti da una situazione di buio, di tenebra, e a un certo punto si vede, ci si sente inondati di luce, una luce, come dire, soprannaturale, una luce divina, che però permea ogni cosa, come se il mondo brillasse di una luce nuova. Allora, che cosa ce ne possiamo fare noi di questi insegnamenti? Ce ne possiamo fare qualche cosa, secondo me è importante, che siamo no credenti o non credenti. Io faccio un discorso laico in questo momento, quindi aperto a tutti. Ce ne possiamo fare qualche cosa per quello che riguarda proprio il tema del silenzio. c'è, non, anzi, non c'è un unico tipo di silenzio. Ci sono dei silenzi che possono essere negativi, cattivi, ipocriti, perversi, quando appunto io dovrei dare una buona parola e non la do. Mi rifiuto quando un altro mi chiede di essere ascoltato e io non voglio, non sono disponibile, lo ignoro. Quindi ci possono essere anche dei silenzi cattivi, ma ci sono anche dei silenzi buoni, positivi, rigeneranti. Ed è appunto questo tipo di silenzio quello che a noi ci interessa. Perché ci interessa? Perché noi possiamo accorgerci che le parole che noi diciamo usualmente, i discorsi che si tengono non soltanto dentro di noi, ma che anche usualmente facciamo fra di noi, sono il più delle volte dei discorsi usurati, inautentici. Noi soffriamo di una usura del linguaggio, per cui molto spesso ci troviamo in condizioni di contesa, di conflittualità, in cui usiamo o abusiamo delle parole e le utilizziamo come delle armi improprie contro gli altri, in una specie di contesa perenne dove appunto il linguaggio diventa un terreno di scontro, un terreno di duelli, e dove le nostre parole trasformano in parole consumate, in parole che non dicono più niente, in parole vuote, in parole scarnificate. Allora, occorre trovare parole nuove, parole autentiche, parole che possono essere portatrici di vita. Ma come si fa? Si fa andando alle origini delle parole stesse, al luogo in cui queste parole nascono. Si deve, come dire, tornare al un momento aurorale del linguaggio, all'alba del linguaggio, quando le cose non avevano ancora un nome, ma questi nomi cominciavano ad affiorare per la prima volta. In realtà, se ci pensate, è un lavoro che i poeti fanno sempre. Cioè, il poeta ha questo problema qua, si trova immerso appunto in una Babele di parole usurate e deve trovare delle parole nuove che siano portatrici di senso invece che di insignificanza. E per farle deve fare silenzio, deve tornare indietro in una dimensione di silenzio primordiale, dal quale emergono, come se fosse la prima volta, delle parole nuove, che diventano a questo punto come parole di vita, parole appunto illuminate da una luce primigenia, dalla luce dei primi giorni del mondo, una luce limpida, cristallina, intensa, pulita. Tu puoi vedere, se tu arrivi, entri in una dimensione di silenzio profondo, tu puoi, e ci stai per un po', in questo silenzio profondo, tu puoi vedere, sentire come dal silenzio profondo emergono, nascono, fuoriescono delle parole nuove. Questa è l'esperienza del poeta. Ma in realtà non è poi così diverso da quello anche che noi abbiamo fatto prima, quando a un certo punto ci siamo immersi in una dimensione di silenzio, ascoltando in silenzio il nostro respiro. E poi ci siamo chiesti, ma con quali parole descrivere questo respiro? E quindi abbiamo fatto un pochino questo procedimento, cioè, come dire, di pescare, andare a pescare le prime parole che emergono dal silenzio che abbiamo appena vissuto. E avete visto che queste prime parole, per quanto molto semplici, non parole inventate, parole usuali tutti i giorni, avevano però una loro freschezza, una loro autenticità, una loro veridicità. Ecco, questo poter trovare parole nuove per dire con verità e con profondità il senso della nostra vita è un'esperienza davvero molto liberatoria. Ed è un'esperienza che si può fare attraverso un cammino di meditazione e di scrittura autobiografica. Adesso riprendiamo un po' tutta la fila di questo discorso che ho fatto oggi pomeriggio. Io vi proporrei di provare a fare una meditazione del tipo di quella che abbiamo fatto stamattina, ma un po' più elaborata, e cioè di provare ad assumere un ritmo di respiro un pochino più lento e più profondo, sentendo e percependo come il respiro entra all'interno di noi e seguendo anche la mente che insieme al respiro entra nel profondo di noi ed entra, come vi dicevo, nel centro di noi stessi, nel centro del cuore. Ma vi chiedo se ci riuscite, perché non è semplice magari la prima volta, però si può poi riprovare anche la seconda, o una terza e così via. Provate a non soltanto a seguire il movimento della mente che scende nel cuore attraverso il respiro, ma provate a porvi in ascolto del silenzio che entra in voi attraverso il respiro. Provate a concentrarvi, ad ascoltare il suono del silenzio. È chiaro? Perché il silenzio, pur essendo silenzioso, ha un suo ritmo e un suo suono, un suono appunto fatto di silenzio. Ma riusciamo noi a percepire questo suono del silenzio? A poco dovremmo riuscire a sentire questo suono nel silenzio e a ogni ispirazione potremmo sentire come il silenzio entra dentro di noi. Al tempo stesso noi potremmo aiutarci nella espirazione a fare uscire da dentro di noi i nostri rumori, le nostre chiacchiere, le nostre agitazioni. Quindi una meditazione fatta in cui, come dire, a poco portando il centro di noi stessi verso il cuore, noi ci poniamo in ascolto del respiro e facciamo abitare il respiro, il silenzio dentro di noi. Ci portiamo in ascolto del silenzio, perché noi respiriamo il silenzio, sentiamo il suono di questo silenzio che scende dentro di noi con la inspirazione e con la espirazione lentamente facciamo uscire i nostri rumori, le nostre chiacchiere. So benissimo che è difficile questa roba qua, però è anche vero che se si ha pazienza e se la si fa in modo abbastanza prolungato e ripetuto più volte, a poco noi possiamo abitare nel silenzio e il silenzio porta pace. Uno scrittore famoso, grandissimo, Vassili Grossman, che è uno scrittore russo che ha vissuto come giornalista la seconda guerra mondiale in Russia, quindi ha vissuto tutte le devastazioni della battaglia di Stalingrado, trovandosi di fronte a delle situazioni spaventose, aveva notato che c'erano delle persone che non reggevano, venivano come travolte da questi orrori, e c'erano delle altre persone che nonostante tutto riuscivano a reggere e a fare fronte a tutti quei spaventosi disastri a cui si trovavano di fronte. E lui nota, erano delle persone, queste qui, con maggiore capacità di resistenza, che riuscivano a mantenere un luogo di silenzio dentro di loro, un luogo quindi di stabilità, di pace, di quiete, di consapevolezza nel loro interno. Abitavano, erano abitati dal silenzio. Ecco, è possibile attraverso un lavoro meditativo cominciare a poco a fare abitare il silenzio dentro di noi. E quindi noi saremo chiamati attraverso questo tipo di meditazione, proprio questa, in cui lentamente inspiriamo, portiamo la mente nel cuore, ma insieme alla mente ascoltiamo il silenzio che entra dentro di noi con la inspirazione. E nella espirazione sentiamo i rumori che escono da noi. Proviamo a fare questo tipo di meditazione. Dopodiché, se noi lavoriamo subito dopo sulla scrittura autobiografica, cioè se noi proviamo a dare parola a questo silenzio che abbiamo incontrato, posto che l'abbiamo incontrato, perché magari non ci siamo riusciti, a quel punto le parole che noi troviamo, che noi troveremo per dare voce a questo silenzio profondo, saranno parole uscite appunto dal silenzio profondo e quindi avranno la caratteristica che vi dicevo prima, cioè di essere delle parole come bagnate di luce originaria, primigenia, divina, creativa, vitale. Ecco. E quindi parole piene di luce. Allora, se voi volete, un po' di tempo c'è, proviamo a fare questo tipo di meditazione.